Io, ecco, di fronte a questa linea di continuità, mi interessava capire anche questa cosa che trovo interessante, cioè sembra che oggi nel discorso generale di relazione tra la persona e l'informazione che viene generata tanto dalle decisioni politiche veloci, questo stato di eccezione continuo, no? Come direbbe Schmitt, e tanto nella comunicazione legata anche alla biologia dell'eccezione, ma dovremmo dire alla considerazione generale di come dobbiamo gestire complessivamente, biologicamente, fisiologicamente la nostra vita, mi sembra che si stia ragionando sempre di più in un'ottica binaria, cioè come se esistesse un po' come nell'informatica tradizionale, solo uno 0 e un 1, e quindi quello che nel libro di Miguel Benazayag viene definito come una sorta di matematicizzazione di riduzionismo, anzi meglio ancora, della decisione a degli elementi che sono sempre più, sempre meno in grado di tenere conto della complessità. Ecco, credo che questo sia un altro passaggio fondamentale, cioè ciò che passa dalla biologia e dalla lettura sbagliata, di un'ibridazione ancora scorretta tra il mondo della tecnica e il mondo della biologia, mi pare che si stia riproponendo anche tra la società, la decisione e la persona, e quindi che ci sia una visione riduzionistica che, da un punto di vista scalare, come diremmo nella complessità, si riproduce negativamente, postmodernamente, ipermodernamente su più piani. Anche su questo mi piacerebbe avere una riflessione.
Ti dico Paolo, prima per parlare un po' di informazione, no? In realtà io ho lavorato molto, come tu l'hai detto, no? Dal punto di vista biologico, neurofisiologia in particolarità, no? Per cercare a capire perché questa credenza molto forte durante la modernità di che un essere umano informato è un essere umano libero che può agire, no? E effettivamente noi vediamo con sorpresa che più noi abbiamo di informazione, meno noi possiamo agire, no? Noi siamo in questa società postmoderna assolutamente sommersi in informazione e l'informazione non provoca l'agire. Bene, da un punto di vista neurofisiologico, ma è un po' lungo, ma io dico rapidamente, no? Noi abbiamo capito che in realtà il problema è che l'informazione che arriva alla coscienza, no? L'informazione simbolica per dire così, no? Alla terrazza, no? Che arriva, non può provocare l'agire perché per agire un corpo c'è bisogno di capire e la comprensione è sottocondizione di corpi, no? Va a seguire, da un punto di vista neurofisiologico, va a seguire la linea della percezione, la percezione, il rapporto biochimico-energetico con il mondo di ogni organismo, la apercezione, no? Questo che io apercepisco, che è un sottoinsieme della percezione, no? La apercezione è quando io comincio a distinguere un io e non io, no? Un sua e non sua, no? E dopo questo arriva alla coscienza quando c'è, quando l'animale in questione c'è la coscienza. Bueno, questo vuol dire che noi non aspettiamo un'informazione per agire. L'essere vivente siamo sempre prima in azione, perché la percezione è tutto un lavoro del legame con il medio, di capire questo, di produrre d'immagine. Dunque, in sintesi, in realtà l'informazione decontestualizzata non solamente non produce l'agire, ma può inibere l'agire. Dunque, il nostro mondo sempre più virtuale, no? Il nostro mondo sempre più virtuale, dove il corpo sono sempre di meno impegnati, no? Ma questa è una conseguenza inevitabile, la incapacità a agire. Questo in rapporto all'informazione. Faccio un salto per andare alla bipolarità. In realtà la bipolarità è una cosa che oggi in modo molto visibile è questionata in rapporto al genere sessuale. Noi sinceramente, fa 40 anni che noi lavoriamo nella critica all'universalismo astratto, no? E fa 150 anni che Marx scritto una critica all'uomo astratto, no? Nel suo libro La questione giudea ebraica, no? Dove parla di questo uomo astratto, uomo deterritorializzato, direva Deleuze, no? Deterritorializzato, senza corpo, questo uomo che non è né una donna né un uomo, né bianco né nero, non c'è religione, no? Perché deve essere una pura coscienza, è l'uomo Cartesio. Bene, Cartesio è il papà della bipolarità. No, Cartesio ha separato l'uomo della donna, il pazzo del saggio, il dormente del svegliato. Bene, dunque, giusto a finire a una definizione dell'essere umano che è una cosa, una coscienza, un'anima assolutamente astratta, no? Che è deterritorializzata e impotente da questo punto di vista. Questa bipolarità effettivamente finisce, esplosa nel 1900, no? 1900 da un punto di vista scientifico, da un punto di vista artistico, quando l'arte va a questionare il sguardo del soggetto in rapporto all'oggetto artistico, quando comincia tutta questa, e evidentemente la famosa fisica quantica che tutto il mondo parla, no? Senza troppo sapere perché, ma che va a almeno dire più o meno che non esiste un soggetto che è fuori del mondo, no? Che osserva il mondo. In questo, diciamo che in de là di tutte le bugie che si dicono intorno alla fisica quantica, questo è vero che non c'è un soggetto che va a estraersi, si dice, del mondo per conoscerlo, no? Perché io so che io parlo un italoniol, ma si è
ottimo,
comprensibile.
Dunque, va benissimo.
E questo è il passo della vera bipolarità di Cartesio e della modernità, è questo essere umano che si chiama l'uomo, non si chiamava l'essere umano, l'uomo, va a estraersi del mondo per conoscerlo e dominarlo, diventare maître et possesseur, amo e possessore del mondo. Bene, questa bipolarità è la madre, il padre di tutte le bipolarità di dopo. Uomo, donna, bianco, nero, saggio, pazzo, no? Questa bipolarità, pianta, animale, tutta questa separazione, che per le saggezze dell'Estremo Oriente o per le culture indie da noi è pazza questa, tutta questa separazione, perché né nel totemismo, né nell'animismo, né nell'analogismo, che sono le altre grandi forme, no, di organizzazione degli umani, no? Non esiste questa divisione così, no? Non esiste questa sono d'altre divisioni, non esiste nessuna cultura dove tutto è mescolato, no? Questo non esiste, ma sono di altre linee di divisione. Bene, questo è questionato, dopo un secolo, più di un secolo è questionato, è messo in causa. Oggi quando le giovani parlano di genere, no? Un uomo non è un uomo, una donna non è una donna. Ebbene, questo vuol dire che sta arrivando al senso comune questo che accade dopo 120 anni dentro la scienza e l'arte, la ricerca, che è la messa in causa della bipolarità. E per dire così, tra due poli tutto esiste, l'unica cosa che non esiste non sono le due poli, no? Le due poli sono un'ipotesi.
Ecco, io trovo, c'è una questione molto interessante che nella psicologia credo abbia dato un grande impulso, cioè riuscire a mettere dentro il tema dell'azione che prima, di cui prima sentivamo, col tema anche della relazione cognitiva, tra l'altro è un tratto che mi sembra molto tipico di una esperienza di cui una parte della cultura di Miguel Benazayag è ricca, cioè della sua provenienza di tipo ebraico, di cultura ebraica, cioè l'azione non si distacca mai da una questione teorica. Devono stare sempre insieme e non solo, ma il mondo deve poter essere visto nella sua complessità e non in tanti frammenti. Questa costruzione della frammentazione dovremmo dire che è più tipica di un certo mondo platonico, no? Di una certa area greca che so che ha criticato bene anche nel in funzionario esistere. E questa, ecco, questa parte di cui ringrazio è importante per capire come in realtà noi siamo ancora alla ricerca di una dimensione in cui l'esistere, che non è certamente separato dal funzionare, ma deve stare insieme, deve sovraintendere, no? C'è un qualcosa che sta sopra ed è più ampio rispetto a qualcosa che sta sotto, ancora ci deve dare delle risposte, e le stiamo raccogliendo anche in queste gravi difficoltà, nelle dinamiche dei prodotti dell'essere umano, dell'azione che dobbiamo ritrovare dopo questa situazione anche di particolare disagio. Ebbene, io a proposito invece di un argomento che gli psicologi invece colgono per negatività, volevo fare una domanda a Miguel Benazayag, cioè spesso viene trattato il tema della paura e delle sofferenze come questioni sempre di partenza per discutere dell'oggi, cioè adesso abbiamo delle questioni che si sono aggiunte, no? E che fanno a pandan sulla sofferenza già generale di una società divisa, frammentata. Ecco, mi piace pensare che, siccome anche di questa intuizione ho letto delle ottime cose, che non sia la sofferenza, sempre la sofferenza o la crisi o la paura, in qualche modo, a essere il filo conduttore, il fil rouge della persona, e però vorrei sentirlo dire da uno psicologo e sapere perché non è questo il filo fondamentale che ci potrà portare fuori da un discorso di soluzione della postmodernità e dell'ipermodernità.
Sì, in realtà noi spesso siamo attentivi alla sofferenza, questo che vi chiama, no? Questo che vi convoca, ma in realtà l'essere umano in particolare, ma il vivente in generale, lo proprio della singolarità del vivente è questo agire, e l'agire è la gioia. L'agire è la gioia, perché è grandire la potenza d'agire, no? Questa, come Spinoza va a definire, no? Aumentare questa potenza d'agire è la gioia. Questa gioia che va a creare dei legami, articolare, a comporre con l'altro, no? Fare grandire il comune, fare grandire questo che è comune, comune al vivente, comune all'essere umano, comune al medio, no? Dunque, per me questo che è primo è sempre la gioia e l'agire. Sempre è primo questo. Ma noi possiamo dire, ma perché è primo sì? Noi reagiamo, noi agiamo, no? In rapporto al problema di mondo, al problema di mondo, al problema del paziente. Perché dunque la gioia è prima se noi agiamo in rapporto a dei problemi? Sì, ma questi problemi non esistono indipendentemente del nostro agire. Un problema è nominato problema, identificato come problema, perché io posso agire, io posso avere un desiderio, una gioia forte come per designare una cosa che può essere dura, designarla come ingiusta, dolorosa. Non so se è chiaro questo che voglio dire. Per esempio l'ingiustizia, la sofferenza, non esistono per sé. Questo è così. L'ingiustizia esiste solamente perché io con un sguardo straordinario, nel senso che lo straordinario è sempre nel sguardo, non è la cosa per sé, con un sguardo straordinario faccio che questa cosa ordinaria diventa per noi straordinaria. Straordinaria vuol dire questo è raro, questo accade una cosa. Voglio dire questo perché in realtà io sono assolutamente opposto, no? A tutta posizione passiva dove io devo reagire all'ingiustizia, devo reagire al dolore, devo reagire. Noi non reagiamo, questo è difficile da dire, non reagiamo, reagiamo sì, a niente, no? Come si dice?
Non reagiamo a qualcosa.
Non reagiamo, non stavano troppo lontano, dunque. Non reagiamo a niente, no? In realtà noi agiamo, in questo agire io trovo la possibilità di oltrepassare un problema. Ma sono io che lo definisco come un problema, no? Per esempio, questo dentro della ricerca medicale, no? È perché io posso, c'è una potenza superiore che io posso determinare un dolore, una sofferenza, una malattia che fino a qui era normale, posso definirla come un problema. I problemi non esistono per sé, i problemi esistono perché il mio agire, dunque la mia gioia, permette di vedere qui, dentro di questo ordinario, questo che la gente dicono, come il poliziotto dicono dappertutto, circolate che non c'è niente a vedere, tu dici... No, c'è una cosa da vedere, io la vedo e la cosa mi sguarda da più. dici, no? E così. Dunque, da un punto di vista psicologico, è vero che io articolo il mio lavoro scientifico con il mio lavoro clinico, no? E politico, dall'altro lato. Ma c'è un denominatore comune che è quello dell'agire come primo, no? Come primo, in rapporto al problema, in rapporto alla sofferenza, perché se no, e in questo non so se è esagerato dire, ma in realtà esistono, è vero, dentro la tradizione giudaica, io sono assolutamente laico, no? Ma de famiglia, de cultura giudaica anche, no? Esistono dentro della tradizione giudaica un orrore della morte, no? E una rivendicazione della vita, no? Della vita. E Spinoza in questo senso rappresenta questo, no? E a me mi dispiace moltissimo questa pena permanente, dolore permanente, perché questo che è interessante è, se tu vedi qui una pena è perché tu c'hai la gioia capace di definirla come una pena e dunque oltrepassare questo. Oltremente questo, se no, se io rimasto in la pena, nel dolore, qui entra questo che Lacan, che non è un santo della mia hotel, no? Ma anche Lacan va a chiamare questo il godimento, no? Come dice il vostro compatriota Lacan, come si chiama?
Ho capito a chi si riferisce, molto presente in televisione, Lacan dice effettivamente. Ecco, noi abbiamo questa visione della psicologia che è molto televisiva a volte e che deve inquadrare per forza il tema che passa dalla frustrazione alla jouissance, e quindi c'è questa mediazione continua, no?